Wannaboo presenta
un antico rilievo di marmo riproduce il momento in cui il famoso imperatore romano Nerone viene incoronato. Nella scena Nerone sta a sinistra, ritratto molto giovane e vestito da soldato. Sulla destra c'è invece una figura femminile, elegante nel suo abito dall'ampio panneggio, che si volge verso il ragazzo, allunga un braccio e gli poggia una corona sulla testa. Ha il capo inclinato, questa bella figura femminile, così che la luce può battere e illuminare solo una parte del suo volto, mentre il resto del viso rimane nell'ombra. Quello che osserviamo è un gesto preciso, scolpito da quasi 2000 anni, che non lascia margine alle interpretazioni. Nerone, tu sei l'imperatore, dice la figura scolpita, ma chi ti dà il potere sono io. La donna che incorona Nerone si chiama Agrippina ed è sua madre. È nata 15 anni dopo Gesù di Nazareth e non è una romana qualsiasi. Suo nonno è lo straordinario Agrippa, che insieme a Ottaviano e Mecenate, lo abbiamo visto qualche puntata fa, cambiò per sempre la storia di Roma. Non meno straordinaria di suo nonno, Agrippina vive abbastanza a lungo da vedere susseguirsi 4 diversi imperatori e abbastanza da crearsi una fama che è arrivata sino a noi. Ascoltare la sua storia sarà come scrutare il volto di quel rilievo. Si scorge il profilo di una donna determinata, intelligente, affascinante e coraggiosa. Ma resta nell'ombra il profilo di una manipolatrice, inflessibile, rancorosa, paranoica, capace di tutto pur di conquistare il potere di Roma. Potrebbe però anche essere il contrario. Quello che si vede è il mezzo sorriso di una donna vendicativa e ambiziosa, mentre nell'ombra resta il dolore delle inaudite violenze subite. Come fece Agrippina a diventare la donna più potente dell'impero romano? Questa è una storia di vendetta e di riscatto, ed è una storia di violenza perpetrata oltre i limiti della sopportazione. Questa è la storia di una donna sempre grande, nelle vette e negli abissi. A farle da sfondo dovremo immaginare a volte i confini del mondo civilizzato, a volte isole deserte, a volte il cuore di Roma, quella reggia sontuosa, affollata di cortigiani e spie, complici e nemici, dove Agrippina si scoprirà più sola che nei luoghi dell'esilio. Questa è la storia della nostra seconda manipolatrice. Questa è la storia di Agrippina Minore.
Vi è mai capitato di pensare se solo me l'avessero raccontata così? Esiste una montagna di storie che proviene da tempi antichissimi. Sono storie di cui avete già conosciuto nomi o pezzi di vicenda, magari tra i banchi di scuola. Ma a scuola, probabilmente, non tutto è stato svelato. Questo è Sei un mito, il podcast dedicato alle storie più feroci, scandalose e piene di colpi di scena che il mondo di greci e romani ci ha consegnato. Ascolterete storie di dei dell'Olimpo ed eroi, naturalmente, ma non solo. Troverete storie di uomini realmente esistiti, ma la cui vita ha assunto proporzioni leggendarie. Che siano storie vere o storie d'invenzione, non fa differenza. Mito è tutto ciò che esercita potere di attrazione sulla vostra fantasia.
ancora nell'utero di sua madre, Agrippina giunge in una terra che lo storico Tacito definirà lugubre e detestabile a chiunque, tranne agli sventurati che vi sono nati. Viene alla luce lì, ai margini del mondo civilizzato, nelle foreste gelide dei barbari Ubi. Decenni dopo, da imperatrice, Agrippina farà fiorire una città in quelle terre e le darà il proprio nome, Colonia Agrippina, per noi oggi soltanto Colonia. Il padre di Agrippina è l'uomo più in vista di Roma, si chiama Germanico ed è il figlio adottivo dell'imperatore in carica Tiberio. Fra tutti i giovani della casata di Augusto, il padre di Agrippina è il più promettente, colto, bello e coraggioso. In guerra contro i barbari si è sempre coperto di gloria, tra i soldati è già diventato una star. Insomma, il padre di Agrippina ha tutte le carte per diventare un giorno imperatore. Ingelosito proprio da questo carisma magnetico, il sempre sospettoso imperatore Tiberio costringe Germanico a trasferirsi sul fronte del nord con la moglie incinta e il figlioletto di 2 anni. Dunque Agrippina vede la luce in un posto inospitale, dove la natura è selvaggia, gli inverni sono gelidi e l'accampamento dei soldati è sempre in rivolta. Quello che respira appena nata è un clima di minaccia costante, l'aria di un avamposto pericoloso circondato dai nemici. Agrippina però non cresce sola in mezzo ai pericoli, ma insieme ai suoi genitori, che sono fuori dal comune e modellano il suo spirito. Dalla madre impara risolutezza e dignità. Dal padre acquisisce la certezza di essere destinata a cose grandi, la certezza di appartenere a una stirpe che ha il dovere di scrivere la storia. Nutrita e forse intimorita da questi modelli, Agrippina diviene una bambina seria e pensosa, ma al tempo stesso curiosa, brillante e sicura di avere un grande futuro. A 4 anni arriva però il primo colpo di scena. L'imperatore Tiberio ordina il trasferimento di Germanico dall'altra parte del mondo, in Siria. Lui obbedisce, portandosi al seguito, di nuovo, moglie e figli piccoli. Siamo nel 19 d.C. Germanico, da poco in Siria, muore all'improvviso e in circostanze sospette. Si pensa subito al veleno e il mandante, sussurrano in molti, potrebbe essere proprio il gelosissimo imperatore Tiberio. Potremmo dire che la nostra storia comincia in questo momento. Ancora bambina, Agrippina si imbarca con la madre per portare a Roma le ceneri del padre. Agrippina vede la capitale per la prima volta e l'arrivo è molto diverso da quello che aveva immaginato. Non figlia di un generale vittorioso, acclamato dalla folla al suo sbarco, ma orfana al seguito di una moglie devastata. Quando approda sulle rive del Tevere, dove oggi sorge l'Ara Pacis, il corteo funebre non riceve alcun omaggio. L'imperatore non ha inviato nemmeno una scorta per accompagnare la vedova. E così Agrippina vede la madre avviarsi da sola verso il vicino mausoleo di Augusto. È un funerale senza corteo ufficiale e senza parenti illustri, che lascia la città in un silenzio spettrale. Agrippina osserva sua madre, ha il volto impassibile, ma i suoi occhi sono carichi di odio e sono una muta accusa all'imperatore che le ha ucciso il marito. Agrippina resterà per tutta la vita con l'immagine di sua madre, dritta e muta davanti a un'urna chiusa, impressa negli occhi. Com'è facile immaginare, l'imperatore non gradisce l'atteggiamento che la madre di Agrippina ha avuto ai funerali. E così ordina di rinchiudere a palazzo la donna e impone ai suoi agenti di spiarla. La piccola Agrippina, bambina silenziosa e impaurita, varca dunque le soglie del palazzo imperiale e si trasferisce a due passi dall'imperatore. La tensione è terribile. Il primo imperatore con cui deve avere a che fare la piccola è forse il più temibile di tutti. Tiberio è un paranoico, da sempre perseguitato da un feroce complesso di inferiorità. La reggia vive nel timore dei suoi modi rigidi e austeri. Tutti hanno paura della personalità cupa e scontrosa dell'imperatore, perché Tiberio è un uomo insicuro, convinto che tutti lo ritengano indegno del trono e quindi stanno tramando contro di lui. La bambina impara a corte che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Le sue parole, le sue azioni, le espressioni del suo viso, tutto è scrutato e schedato per essere usato un giorno contro di lei. Agrippina impara presto che da un momento all'altro potrebbero condannarla a morte. E così impara che c'è un solo modo per sopravvivere: far finta di niente, fingere, fingere e fingere ancora, indossare una maschera così stretta da non poterla più distinguere dal proprio volto. Agrippina cresce con la mannaia sul collo. Ma intanto apprende l'arte della simulazione. Così resta in vita, mentre i suoi affetti, uno dopo l'altro, sono stroncati dagli intrighi della prigione dorata. Presto, come temeva, il palazzo le porta via la madre. Nel 29 Agrippina la vede partire per un esilio da cui non farà più ritorno. Nei 4 anni successivi, tutti i suoi fratelli, con l'eccezione del solo Caligola, sono eliminati con l'accusa di tradimento. Uno si suicida in esilio, un altro è imprigionato nella sua stanza e lasciato morire di fame. Agrippina è sola, nelle grinfie di chi le ha sterminato la famiglia. Tutto quello a cui può aggrapparsi è l'immagine di sua madre, fiera e muta, di fronte all'urna. Ma nel cuore le soffia furioso il vento gelido del nord. Di fronte a tanti lutti, Agrippina non lascia trapelare alcuna reazione. In lei crescono odio, disprezzo e brama di vendetta, ma finché Tiberio è al potere può solo augurarsi di non essere la prossima vittima. E così dice sempre sì. Dice sì anche quando Tiberio, nel 28, le impone di sposare Domizio Enobarbo. Agrippina ha solo 13 anni. Domizio è un individuo disprezzabile. Dicono che si diverta a investire i bambini col suo carro. È un truffatore e un depravato. Fra tante perdite, quella del marito, che muore poco dopo, è la meno dolorosa. Dal matrimonio, ad ogni modo, Agrippina ha un figlio, Lucio Domizio Enobarbo. Ma oggi tutti lo conoscono come Nerone. Al momento opportuno sarà lui la chiave della storia. Nel 37 d.C., Agrippina ha 22 anni, Tiberio ha un attacco cardiaco. Il fratello di Agrippina, Caligola, è accanto all'imperatore morente. Tiberio si contorce ancora per gli spasmi quando Caligola gli sfila l'anello con il sigillo imperiale e se lo mette al dito. Secondo alcuni, per sicurezza, dà il colpo di grazia a Tiberio con un cuscino in faccia. In pochi minuti è diventato lui il nuovo imperatore e la sua nomina segna una nuova tappa nella vita di Agrippina. Il secondo imperatore che soffia sul suo collo, dunque, è Caligola, suo fratello. Con l'ascesa di Caligola sembra giunta la svolta, da prigioniera del palazzo imperiale a sorella del principe in carica. Lo stesso palazzo, del resto, cambia completamente atmosfera. Il palazzo di Tiberio era stato cupo, tetro e silenzioso, in accordo con il carattere schivo e rigido del sovrano. Con Caligola, invece, diventa il set da favola di feste rutilanti, con ogni genere di sprechi e di eccessi. Una volta incoronato, Caligola scatena un'incoercibile vitalità. Nel sesso, nel lusso, nel cibo e nel sangue. Sta per iniziare un'epoca di eccessi e incertezze, un'orgia di imprevedibili possibilità. Preso dall'euforia, il nuovo principe copre la sorella di onori. Agrippina è coccolata e sommersa di regali. Per qualche mese è sotto i riflettori e può rivelare al mondo le sue doti. È bella, colta e affascinante, e ora può finalmente mettersi in mostra e tessere le sue relazioni preziose. Tra queste relazioni, una delle migliori è quella che stringe con un personaggio singolare che proviene dalla Spagna e sta cambiando il modo di pensare e di parlare in latino. La sua retorica è travolgente e rivoluzionaria. Invece di dilungarsi in frasi lunghe, articolate e sbrodolose, questo signore singolare mitraglia i suoi ascoltatori con una raffica di brevissime battute, piene di paradossi e di sorprese. Centinaia e centinaia di tweet, uno più brillante dell'altro. Per i romani, questo stile così immediato, così pubblicitario, è una novità e il suo inventore è ammirato e imitato, come se fosse il Quentin Tarantino del suo tempo. Questo signore si chiama Seneca, è un avvocato di grido, uno degli uomini più ricchi di Roma ed è un divulgatore della filosofia stoica. Una filosofia che nelle sue mani si trasforma in un'elegante chiacchierata da salotto. E con Agrippina, regina dei salotti, tra i due c'è subito una bella intesa. Diventano grandi amici. Ma l'armonia, in una corte come quella, dura poco. L'imperatore Caligola si fa sempre più instabile e dopo soli 2 anni, nel 39, manda la sorella in esilio a Ponza. Da dama di corte, Agrippina è di nuovo una prigioniera. Scacciata da Roma, relegata su un'isola, privata di tutto e di tutti, è di nuovo al punto di partenza. Dentro di lei ulula feroce il vento del nord. Ma non può che abbassare la testa e partire per l'isola. Ha solo 22 anni. Una mattina di sole a Ponza, sbarca sull'isola un messaggero da Roma. Agrippina sente i passi del soldato salire lungo la passerella di legno. Di norma, i messaggeri dell'imperatore portano agli esiliati l'ordine di uccidersi. Agrippina, ferita, illusa e infine beffata da una vita tanto breve quanto dolorosa, è pronta ad accogliere la morte come una liberazione. Però a sorpresa, il soldato giunto da Roma non le porge un pugnale, ma un messaggio riservato. Caligola non ha ordinato la morte della sorella, al contrario, è stato ucciso, vittima di una congiura. Il nuovo imperatore è lo zio Claudio, di nuovo uno stretto familiare e a capo dell'impero. Riabilitata ufficialmente da Claudio, Agrippina può tornare a Roma. Per la seconda volta si aprono per lei le porte della capitale. E questa volta deve attraversarle con un carico di dolore inconcepibile per una donna della sua età. Ha vissuto lo strazio del lutto, la tortura dell'incertezza, il trauma della disfatta. ma il vento del nord, dentro di lei, soffia ancora. E la spinge a combattere, come ha visto fare a sua madre, come avrebbe voluto suo padre. Non sapremo mai, e forse non ha importanza saperlo, se ciò che muove Agrippina a questo punto della storia è il desiderio di portare a compimento, nonostante tutto, il sogno di suo padre, oppure se è solo feroce e insaziabile voglia di vendetta, la vendetta di chi cerca solo il modo più crudele per restituire tutto il dolore ricevuto. Nella carrozza che la riporta a Roma, Agrippina pensa ai genitori, alla paura e alla solitudine che hanno patito per tutta la vita, pensa ai fratelli innocenti vittime di Tiberio. Per vendicarli può solo realizzare ciò che le è stato impedito per tutta la vita e farà leva su ciò che sa fare meglio, pensa. Spiare i nemici in silenzio, senza farsi vedere, osservare i loro punti deboli per manipolarli a proprio vantaggio. Nella carrozza che ondeggia portandola a Roma, Agrippina matura il progetto di prendere il Palazzo Imperiale. Un progetto che, spera, senza esserne convinta, forse sanerà le piaghe del suo animo.